Andiamo avanti nella lettura del discorso di Gesù. Siamo arrivati al capitolo 6, al versetto 25, fino al 34, la fine del capitolo. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo, il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo. Non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Gesù ci vuol mostrare, con queste sue parole, un particolare aspetto del volto di Dio. Dio si occupa degli uomini. Gli uomini non sono abbandonati da Dio. Per questo Dio vuole chiamarsi Padre e vuole essere chiamato così, perché lo è per davvero. Per Dio l'uomo vale molto, vale più degli uccelli, vale più dei gigli del campo. E il fatto che noi vediamo che gli uccelli continuano a vivere e i gigli del campo continuano a crescere e a farci vedere la loro bellezza, questo fatto ci dà coraggio per dire: tu Padre sai pensare anche a me, come dai nutrimento agli uccelli, come dai l'acqua ai gigli del campo, così dai anche a me quello che mi è necessario, perché sei un vero papà. L'uomo ha continue tentazioni, l'uomo ha una continua preoccupazione per la propria vita. Noi lo sappiamo abbastanza bene come ci preoccupiamo di quel che mangeremo domani, di quel che potremo avere quando andremo in pensione. O voi ci siete già, vi preoccupate di quello che ci sarà l'anno prossimo. E sono tutte preoccupazioni, in fondo, a pensarci bene, senza fondamento. Perché noi non sappiamo nemmeno se l'anno prossimo ci saremo. Ci addossiamo oggi i pensieri del domani e non sappiamo se il domani ci sarà. Mentre se ragionassimo nella fede, se tenessimo presente che Dio esiste oggi e Dio esiste anche domani, Dio è papà oggi e sarà papà anche domani, allora non avremo preoccupazioni. Allora potremmo dire: bene Signore, fino ad oggi tu mi hai dato vita, fino ad oggi mi hai dato quel che era indispensabile, quel che era necessario per la mia vita, anzi mi hai dato anche di più. Mi fido di te per il domani, mi fido di te anche domani. Perché l'uomo ha tutte queste preoccupazioni per la sua vita? In fondo queste preoccupazioni sono messe nel cuore dell'uomo dal nemico di Dio. Perché il nemico di Dio vuole che l'uomo non si abbandoni a Dio. Vuole che l'uomo non si fidi di Dio. Vuole che l'uomo non incarni la parola di Dio. Vuole che nell'uomo la parola di Dio non porti frutto. Ricordate infatti la spiegazione che Gesù ha dato della parabola del seminatore. Il seme che cade tra le spine, qual è? È colui che ascolta la parola, parola di Dio si intende, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Le preoccupazioni di questo mondo soffocano la parola, impediscono alla parola di Dio di portar frutto nella nostra vita. La parola di Dio può portar frutto solo nella vita di coloro che non si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni di questo mondo. Per questo vedete che quelli che consacrano a Dio la propria vita fanno sempre voto di povertà, cioè fanno sempre questo atto d'affidamento della propria vita a Dio anche per quel che riguarda le cose materiali. Dicono: non voglio arricchire, non voglio metter via per il domani. Voto di povertà è questo. Non voglio fondare la mia sicurezza sulle cose, fondo la mia sicurezza sulla presenza di Dio, sulla bontà di Dio Padre. Ma questo atteggiamento non è da lasciare a quelli che hanno fatto voto di povertà. Questo atteggiamento ce lo propone Gesù, lo propone a tutti. Fidati del Padre, il Padre c'è. Lascia che il Padre possa manifestare anche nella tua vita che Lui c'è. Lascia che il Padre possa far vedere a tutto il mondo che esiste, che è un vero papà, e lo possa far vedere attraverso di te, se tu ti fidi di Lui. Dice Gesù, nel brano che abbiamo letto, che sono i pagani che si preoccupano di tutte queste cose, del cibo e del vestito. Sono i pagani, cioè, chi sono i pagani? Quelli che non hanno ancora una vera conoscenza di Dio. Quelli che non sanno chi è Dio. Ma noi sappiamo chi è Dio. Se ci preoccupiamo, è segno che non sappiamo neanche noi chi è Dio. Lo sappiamo forse con la testa, ma non lo sappiamo col cuore. Se Dio è Padre, posso fidarmi della sua paternità, posso fidarmi del suo amore, della sua onnipotenza, perché è Padre, ma Dio, quindi onnipotente. Allora non mi devo e non mi posso più preoccupare. Gesù conosce il Padre, sa chi è e vuol dircelo e vuole che anche la nostra vita sia trasformata da questa conoscenza di Dio. Perché sapere chi è Dio trasforma la vita dell'uomo. E come diventa la vita dell'uomo? Come la vita di un bambino. Di un bambino che sa di avere un papà, di avere una mamma, e perciò lui vive sereno, vive nella pace. Ecco il cristiano cosa fa? Vive nella pace, vive sereno. Proprio perché sa in quale mani si trova, sa di non essere orfano, sa di non essere abbandonato, sa anche della propria vita c'è qualcuno che se ne occupa. Ed allora il cuore di quest'uomo cristiano, il suo cuore rimane libero e può occuparsi di altre cose. Di che cosa si occuperà il cuore del cristiano? Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco. Ecco le occupazioni del figlio di Dio. Il figlio di Dio si occupa del regno di Dio e della sua giustizia. Cioè il figlio di Dio si occupa di rimanere nell'amore. Il figlio di Dio si occupa di trasformare la propria vita in amore, in un dono. Si occupa del regno di Dio. Proprio questo è possibile perché il figlio di Dio non ha altre preoccupazioni. Colui che ha la preoccupazione, cosa mangerò, cosa berrò, cosa vestirò, quello che si tiene preoccupato di queste cose, che cosa fa? Diffonde attorno a sé spirito di preoccupazione. E poi succede che facilmente si arrabbia se le cose non vanno come lui vuole, quindi diffonde attorno a sé spirito di rabbia, diffonde attorno a sé inquietudine, diffonde attorno a sé attenzione per le cose per le cose materiali. Quindi non costruisce regno di Dio, perché costruisce invece attorno a sé il regno di se stesso, dove lui si crede il protagonista, crede di dover fare questo, dover fare quello, correre di qua, correre di là, e nasconde in questo modo il volto di Dio, tiene distante in questo modo lo Spirito Santo dal suo ambiente. Invece quel cristiano che sa di essere nelle mani del Padre non si preoccupa delle cose materiali, benché debba anche occuparsene, ma senza preoccupazione. Perciò può diffondere attorno a sé spirito di serenità, di pace. Può rimanere nell'amore. Può rimanere nell'amore anche verso quel fratello che gli fa perdere tempo. Se invece uno è preoccupato delle cose materiali, quando uno gli fa perdere tempo, si arrabbia, esce dall'amore. Quindi non costruisce più il regno di Dio, non si occupa più della giustizia di Dio. Vedete com'è importante? Dio vuole, Gesù vuole, che noi siamo portatori del regno di Dio in questo mondo. Vuole che noi siamo diffusori di Spirito Santo. Vuole che noi siamo la dimostrazione dell'amore di Dio in ogni momento. E per questo abbiamo bisogno di essere liberi dalle preoccupazioni di questo mondo. Abbiamo bisogno di essere liberi dalle inquietudini. E così Gesù ci dà queste indicazioni. Non preoccupatevi, voi avete un papà. State tranquilli, state sicuri. Occupatevi di ciò di cui il vostro papà si occupa, il quale si occupa di amare. Ci sia solo l'amore nelle vostre mire, nelle vostre prospettive, ci sia soltanto l'amore, in ogni momento. Così se voi siete preoccupati di vi occupate di amare il prossimo, anche se qualcuno vi rovina i programmi, voi non vi arrabbierete, perché il vostro interesse principale è amare, non preoccuparvi delle cose. Il vostro interesse principale è amare. E in questo modo favorite la presenza del regno di Dio. Favorite il crescere della giustizia di Dio cioè favorite la manifestazione della paternità di Dio, e nel vostro cuore cresce la figliolanza a Dio, l'essere figli. Ma Gesù non ci dice di non lavorare, di stare in ozio, non è questo che ci dice di cercare il regno di Dio, quindi di rimanere nell'amore. San Paolo dice chiaramente: guai a chi sta in ozio, quel tale non è degno di mangiare. Non mangi neppure uno che non ha voglia, che non ha intenzione di lavorare, no? Quindi noi possiamo lavorare, dobbiamo lavorare, ma non dobbiamo tenere nel cuore preoccupazioni. Il nostro cuore deve essere donato a Dio, offerto a Lui, libero di amare, anche durante il lavoro. Anche il lavoro deve diventare un atto di amore, un momento in cui Dio può manifestarsi attraverso il nostro amore, anche mentre lavoriamo. San Paolo ci ripete queste parole di Gesù, le riassume in un altro modo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, versetti 6 e 7, dice così: non angustiatevi per nulla, sentite le stesse parole di Gesù, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco qui riassunto quello che ci ha detto il Signore, quello che ci ha detto Gesù. Non angustiatevi per nulla. Non c'è niente che possa avere il sopravvento sul vostro cuore, perché avete un Padre. Non angustiatevi. Non prendetevela per nessuna cosa. Ma in ogni necessità tenete conto della presenza di Dio, esponete a Dio, dite a Lui quello che vi manca, dite a Lui le vostre angustie, le vostre preoccupazioni, ditevele a Lui, in modo che nel vostro cuore possa rimanere la pace. Esponete a Dio le vostre richieste in tre modi: preghiere, semplici, suppliche, quindi anche insistenza, e ringraziamenti. Potete già ringraziare il Signore per quello che vi manca, perché Lui ci ha già pensato. E la pace di Dio, quella che sorpassa ogni intelligenza. Noi con la nostra intelligenza, quando abbiamo delle preoccupazioni, ci sembra impossibile rimanere nella pace. Ma Dio ci dà una pace che supera anche la nostra intelligenza. Anche se ci sono preoccupazioni, possiamo rimanere nella pace. E questa pace favorisce il fatto che noi, che il nostro cuore e la nostra mente rimangano ferme in Gesù. Perché se il nostro cuore e la nostra mente rimangono ferme in Gesù, occupate con Gesù, allora la nostra vita e la sua sono un tutt'uno. Io in voi e voi in me, aveva detto Gesù. Così che la nostra vita è vita da figlio di Dio. Rimane in noi la gioia. Ed è proprio allora, quando abbiamo preoccupazioni e nonostante quelle siamo nella pace, allora la nostra vita è una dimostrazione, è una manifestazione, diventa manifestazione della paternità di Dio, che Dio non è qualcuno lontano che si disinteressa di noi, ma proprio allora Dio entra a far parte della nostra storia, della nostra vita. È molto bello questo passo di San Paolo, queste parole, ed è soprattutto molto bello sperimentarlo, viverlo. Ci è un po' difficile sempre ci è difficile, perché le nostre preoccupazioni, piccole o grandi che siano, vogliono proprio tenere occupato il nostro cuore. E quindi il nostro cuore rimane distante da Dio, la preghiera si allontana da noi, e che è la cosa essenziale, la cosa principale. Invece il Signore vuole che noi rimaniamo uniti a Lui, e purché noi rimaniamo uniti a Lui, Egli stesso si occupa di ciò che ci è necessario. Noi ne abbiamo fatto l'esperienza tante volte, anche voi l'avrete fatta qualche volta l'esperienza di questo fatto. Abbiamo degli esempi molto grossi nella Sacra Scrittura. Non so se vi ricordate il profeta Elia. Dio gli dà un ordine, mi pare, aspettate, nel primo libro dei Re, al capitolo 17. Alzati, va in Sarepta di Sidone e ivi stabilisciti. Ecco, io ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo. Elia ubbidisce, si alza, va. E Dio si occupa per davvero di lui, non lasciando mancare la farina e l'olio nella dispensa della vedova di Zaretta. Elia, benché ci fosse stata grande siccità e carestia, ubbidisce a Dio, fa la volontà del Padre, non si preoccupa della propria salute. Dio ci pensa, perché lui è ubbidiente. Ricordate anche Giuseppe, figlio di Giacobbe, venduto in Egitto. Lui rimane fedele al suo Dio. In qualunque circostanza si trovi, anche quando è in prigione, lui rimane fedele a Dio. Lui si occupa di questo, di rimanere come un figlio per Dio. E Dio si occupa di lui, per liberarlo. Ricordiamo anche Mosè. Quante volte Mosè ha ubbidito a Dio in una maniera che dobbiamo definire cieca. E Dio si è occupato di lui. Gli apostoli, quando si sono trovati in prigione, cosa facevano? Lodavano Dio. Cantavano. Cantavano le loro lodi, le loro preghiere. E Dio si è occupato di loro, ha aperto le porte della prigione. Ora, questi sono fatti straordinari, un po'. Come ogni intervento di Dio, anche piccolo, nella nostra vita è un fatto straordinario. Ma questi fatti ci sono raccontati perché noi abbiamo fiducia nel fidarci di Dio nelle nostre piccole situazioni, in ogni momento. Ecco, deve crescere in noi proprio l'atteggiamento del figlio, l'atteggiamento del bambino. Poi succede un'altra cosa, che questo non è detto nel brano del Vangelo che abbiamo letto, ma lo possiamo dedurre. Se noi vediamo che il nostro Padre si occupa di noi, si occupa delle nostre necessità, a un certo punto cresce anche in noi questo sguardo di attenzione verso i fratelli, che vediamo il nostro Dio passi delle nostre necessità materiali, ma noi vediamo dei fratelli che sono nella necessità materiale e diciamo: eccomi Padre, a tua disposizione perché tu possa compiere la tua opera di provvidenza verso quelli che non hanno niente. Ed allora vedete sorgere nel cuore di San Paolo e dei suoi cristiani il desiderio di intervenire i poveri cristiani, poveri di Gerusalemme e della Palestina, che erano in carestia, che mancavano di tutto. Paolo con i suoi collaboratori, con le sue comunità cristiane della Macedonia e della Grecia, si occupa di questi poveri, fanno una colletta, raccolgono per poter portare il segno della bontà di Dio a quei loro fratelli. Ed ecco che Lo stesso atteggiamento continua ad esserci nella Chiesa, continua a sorgere nei vostri cuori. Quell'atteggiamento che dice: Signore, Tu hai provveduto alle mie necessità, io ne ho anche di più del mio necessario, lo do ai fratelli bisognosi come segno che Tu sei provvedente anche per loro. Sarebbe bello leggere tutto il capitolo 8 della seconda lettera ai Corinzi. Vogliamo farvi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia. Nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro gioia e la loro estrema povertà si sono tramutate nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare che hanno dato, secondo i loro mezzi, e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con insistenza la grazia di prender parte a questo servizio a favore dei santi. Superando le nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo la volontà di Dio. Ecco, e poi raccomanda questa stessa generosità anche agli abitanti di Corinto. Come vi segnalate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella scienza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in quest'opera generosa. Non vi dico questo per farvene un comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri. Conoscete infatti la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E a questo riguardo vi do un consiglio. Si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che fin dall'anno passato siete stati i primi non solo a intraprenderla, ma a desiderarla. Ora realizzatela. E poi a un certo punto dice ancora: tenete a mente che chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza, né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene, come sta scritto: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Ecco, dalla contemplazione di Dio che è Padre provvidente, dal sapere che noi siamo Suoi figli, ecco che viene sorgere nel nostro cuore anche questo desiderio di essere strumento della provvidenza di Dio per i fratelli bisognosi, per i fratelli più poveri. E così la nostra vita, anche in questo modo, anche con la nostra generosità, diventa strumento del regno di Dio, diventa strumento della conoscenza di Dio. Dio può essere conosciuto come Padre anche dagli altri, perché ricevono dal nostro amor di Dio, ricevono qualcosa per le loro necessità. Ecco, durante il tempo di silenzio provate a guardare alla paternità di Dio, cercando proprio di fare degli atti di fiducia nel lasciare a Lui ogni preoccupazione, come ci dice, come ci raccomanda anche San Pietro: gettate in Lui ogni vostra preoccupazione ed Egli si curerà di voi, in modo che nel nostro cuore possa esserci sempre la pace, la serenità, la disponibilità all'amore, la disponibilità alla serenità, a diffondere attorno a noi pace e serenità, la fiducia, sapendo che siamo figli di un Padre onnipotente.